Siamo infatti al telefono con Agnello Iannone, docente e ricercatore specializzato in politica del sud-est asiatico con un particolare interesse per l'Indonesia, dove vive da quasi 10 anni. Ciao, buongiorno, anzi buon pomeriggio, visto il fuso orario di 5 ore, se non sbaglio, che ci separa. Grazie mille per la tua disponibilità.
Buongiorno a voi.
Allora, all'info, giovedì scorso abbiamo chiuso la diretta con Paola Morselli parlando del fatto che il presidente dell'Indonesia, Prabowo, avesse annullato il suo viaggio programmato in Cina a causa delle proteste in corso in diverse città indonesiane. E invece, accanto al presidente cinese Xi Jinping, a Vladimir Putin e agli altri capi di Stato accorsi per la parata del giorno della vittoria a Pechino in occasione dell'80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, c'era proprio Prabowo Subianto. Tu insegni analisi politica indonesiana del sud-est asiatico e analisi dei conflitti in ASEAN, quindi magari partirei proprio da qui, da un commento alla sua partecipazione a queste celebrazioni in Cina e anche un aggiornamento sulle proteste.
Sì, in effetti la presenza di Prabowo in Cina era stata, come dire, cancellata a seguito delle proteste nate pochi giorni prima dell'evento in Cina, ma all'ultimo momento ha deciso di partire, anche se è stato solo poche ore in Cina, quasi 8 ore. E dal punto di vista strettamente di analisi politica estera, possiamo dire che è una scelta molto importante, perché quello che è successo con il cambio di regime tra Jokowi e Prabowo si è fatto nella politica estera, cioè Prabowo ha aperto proprio la politica del nuovo governo con una scelta di politica estera ben marcata, cioè di formulare la concezione di libero e attiva, cioè un po' il lato della politica estera indonesiana, che si chiama Bebasi Atif, andando proprio a scegliere un partner che era già molto importante per l'Indonesia, che è la Cina, ma stringendolo ancora di più, non solo unendosi ai BRICS, quindi scegliendo una situazione ben precisa, ma andando proprio dopo la sua elezione in Cina a visitare Xi Jinping. Quindi il fatto di andare all'evento che comunque commemorava la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi la vittoria anche del Global South, era importante proprio partecipare e farsi vedere in quell'aspetto. È la retorica dietro anche la politica di Prabowo, che mira comunque a vendere, diciamo, a farci più l'Indonesia non più come un attore marginale nel contesto globale, ma parte di quello che è l'ordine internazionale come paese che ha un ruolo nel contesto internazionale, in particolare in Asia. E quando riguarda invece le proteste, in realtà c'è anche una piccola connessione per due motivi. Uno, abbiamo visto che in Cina non c'è andato con il vicepresidente Co Liban, ma c'è andato con il leader del Partito Democratico AIE. E questo ha fatto un po' anche capire un po' la percezione, forse c'è qualche problema all'interno della coalizione di Prabowo. E per quanto riguarda invece la questione domestica, le proteste si sono calmate, ora ci sono ancora proteste ma molto tranquille, molto come le dicono qui, domestic picnic, cioè si mettono davanti al Parlamento, stanno seduti, protestano, discutono. Quindi la fase di degenerazione di violenza è stata colmata. C'è ancora la sicurezza per strada, c'è militare e polizia che fanno controlli di strada fino a domani. Domani sarà l'ultimo giorno di sicurezza stretta da parte della polizia. E questo è l'ultimo aggiornamento. L'ultimo aggiornamento più importante è che comunque il Prabowo ha fatto anche marcia indietro sulla regolazione che aumentava i sussidi ai deputati, anzi ha tagliato i sussidi per la sessione estera, cioè non potevano più andare all'estero i parlamentari, quindi dando un poco anche una specie di retorica positiva all'opinione pubblica.
Ti ringrazio di questo aggiornamento. Hai fatto riferimento adesso parlando al momento speciale di polizia e quindi di presenza poliziesca e militare nelle strade. Nell'articolo che abbiamo letto adesso sul manifesto fa insomma un po' una differenza tra militari e polizia quando vengono schierati contro, diciamo, le proteste della popolazione. In un articolo che hai scritto che ho letto su The Conversation, è scritto da poco, parli di una banalità della brutalità della polizia indonesiana, il suo essere rutinaria, e sono anche in programma delle riforme legislative che ne ampliano ulteriormente i poteri. Ci parli un po' di questo?
Esattamente come quello che personalmente, come analizzo io un poco il fenomeno della violenza di Stato in Indonesia, deve essere un poco analizzata nel contesto della politica indonesiana, penso che la violenza tramite anche polizia, ma volendo anche militari, è rapportata a quelle che sono le oligarchie del paese. Vi faccio un esempio: perché non c'è stato un male intervento dei militari durante le proteste? Sono molto distaccati, solo la polizia è stata, come dire, azione dell'attenzione, faceva definire con la violenza, anche con i gas lacrimogeni, eccetera. Perché c'era questa tendenza, come dire, a vedere un po' da che parte si stava. La polizia, evidentemente, almeno secondo le varie situazioni, diciamo così, evidentemente più a favore di quello che era il regime di Jokowi. Jokowi ha ampliato armemente i poteri della polizia. L'esercito è più schierato da parte di Prabowo. C'è questa congruenza anche nel conflitto tra polizia e militari. Entrambi funzionano come apparato di riproduzione del sistema indonesiano basato sull'oligarchia e il sistema dinastico. Però c'è questa, come dire, avversità. Da una parte c'è la polizia, che comunque non vede di buon occhio i militari, e la faccia dei militari comunque hanno avversità nella questa polizia. Questo che contesta anche storico, come forse sai, l'Indonesia dopo il 45 aveva questo grande sistema di militari e polizia tutto insieme, che poi si andò a frantumare e a dividere nel 98 con la riformati, con la fine dell'ordine nuovo. Questo ha creato, come dire, ha messo in scena due cose. Uno, che la riformati in realtà non ha creato una transizione perfetta per democrazia, ma solo ha creato un sistema di oligarchia non più basato su una persona, sul regime autoritario, ma su base democratica. In sostanza la struttura non è cambiata, solo cambiata la struttura, ma ha fatto capire come anche le varie dinastie tendono ad usare la forza di repressione di Stato per i propri interessi. Per questo il conflitto, le proteste, sì, vanno lette in senso organico, contro l'aumento degli stipendi, contro i vari disuguaglianze che non sono nate ora, hanno una lunga durata, almeno inizio secondo periodo di Jokowi, ma sono criminalizzate. Criminalizzate a una risoluzione e una giustificazione anche delle persone. Più c'è violenza di strada, più io posso giustificare la polizia, altrimenti non posso giustificarla. E questo, in questo contesto, c'è stata anche la retorica, come dire, del governo. Chissà chi c'è dietro, forse qualcuno dall'estero, forse magnati dell'oligarchia. Per esempio, ora si parla del caso Risa, che è un magnate del territorio indonesiano, molta retorica contro di lui, forse è vero, forse ancora siamo in fase di accertamento, però questo viene usato in particolar modo per giustificare la repressione.
Perfetto, e come dicevi tu, quest'ultima ondata di proteste non è un episodio isolato, cioè lo diciamo anche appunto giovedì scorso nell'approfondimento, l'attuale presidente si è insediato da poco, da meno di un anno, affronta delle proteste molto forti appunto a poco tempo dall'inizio del suo incarico, dove affondano le radici del malcontento in Indonesia, e anche quali sono stati gli obiettivi della rabbia di queste ultime proteste, e ancora che simboli si sono dati i manifestanti e le manifestanti.
La cosa un poco più simpatica è che ci sono state proteste ogni 100 giorni, lui sta al governo da 300 giorni, questa è la terza protesta che c'è stata in 100 giorni di governo tra Prabowo. Solo che bisogna un po' analizzare il contesto a posteriori, questo è un po' il continuare di un problema nato già col secondo mandato di Jokowi. C'è proprio una specie di, come in termini accademici viene chiamato, democracy black slide, no? Che è un po' usare un po' come una struttura democratica, però francamente con un indebolimento del sistema costituzionale, delle riforme, indebolimento dell'opposizione. Questo era già iniziato con Jokowi, col secondo mandato di Jokowi, e lì che va un po' anche a declinare la popolarità del man of the people, come veniva chiamato durante la sua l'uomo del popolo, come veniva chiamato quando il suo mandato, è lì che comincia Jokowi a creare la sua dinastia politica, a interfacciarsi con le oligarchie, è lì che poi essenzialmente cominciano le vere proteste, prima contro, come dire, la riforma del codice penale, poi contro la riforma della Costituzione che sarà poi utile al figlio per candidarsi con l'età minore necessaria per candidarsi alla vicepresidenza, e poi c'è Tabò con altri vari di conto. È un continuo che è iniziato già nel 2014 fino ad ora, ed ora comunque vediamo solo la parte più complicata, però in fondo ci sono varie altre complicanze legate al fatto che non c'è un'opposizione al governo, non è basato su questo, come dire, sotto questa concezione elitaria che non guarda all'opinione pubblica ma si introduce a livello di oligarchia. Per esempio, perché sono nate le proteste? Sì, è vero, sono nate perché il fatto dell'aumento del salario, però nel Parlamento ballavano, cioè c'è un video che è poi diventato anche materia di rabbia sociale, dove questi parlamentari, che sono metà influenza, ballavano e un po' prendevano un po' il gioco di questa cosa. Infatti poi hanno le proteste hanno preso di mira parlamentari ben precisi, due erano di partiti minori, e più anche il ministro delle finanze, che aveva fatto un'azione letta in maniera provocatoria da parte della popolazione. Detto questo, poi il simbolo sono rimasti quelli, sono tre essenzialmente: il blu, il verde e il rosa, e comunque rappresenta un poco la classe indonesiana. Cioè, il blu è il colore usato durante l'emergenza del 98, no? La TV nazionale, quindi il colore di resistenza. Il rosa riguarda un poco questa signora che la prendeva a bastonate la polizia, che aveva un hijab rosa. Invece il verde riguarda il colore dell'abito dei Ojol, cioè il driver, si chiamano Ojol qui, ucciso dal blindato della polizia. Su questo poi l'amministrazione è stata organizzata prima dagli studenti. Per chi non ha familiarità, forse non sa che anche nel 98 c'erano molti studenti in protesta, e poi si chiamano BEM, si chiama Comitato Esecutivo Studentesco, che ha una sede sia in ogni università sia a livello nazionale, che si organizzano e fanno protesta fascistica, no? Infatti sono loro i primi a fermarsi durante le rivolte suffragette, perché non volevano essere coinvolti, non volevano essere associati alla violenza, perché sono un movimento più di dialogo e di pace, il BEM studentesco. Al momento però stanno continuando a protestare per richiedere delle principali riforme che riguardano sia la riforma del Parlamento, così come è formato da problemi, ma sia anche per limitare la presenza della polizia e dei militari. Devo dire che la polizia è più, come dire, presa di mira rispetto ai militari, per ragioni quelli che riguardano un poco la retorica che c'è nei militari. I militari sono più legati, come dire, al fatto che hanno partecipato anche alla rivoluzione, alla indipendenza, quindi non hanno un odio da parte della popolazione, sono anche ben visti secondo le statistiche. Invece la polizia è l'organo forse più, come dire, man visto da parte della popolazione, perché è legata a molti casi di corruzione, di violenza e altri fatti rispetto, molto più diffusi rispetto ai militari.
Guarda, grazie mille, io giusto do un po' di contesto, ma proprio solo esclusivamente perché ho studiato nei giorni scorsi. Devo dire che appunto l'Indonesia, quarto paese al mondo per numero di popolazione, è un paese del quale, almeno in Italia, mi sembra, sicuramente io ammetto la mia ignoranza, ma mi sembra che sappiamo poco. Quindi quando parli del 98 in Indonesia ci si riferisce a un periodo di rivolte, insomma, disordini.
Sì, al 98 sì. Alla fine del regime di Suharto, che nel 1975 prende mano, che dura fino al 98, dove c'è la fine del regime dittatoriale di Suharto e inizia quello che viene chiamata la riforma, la riformati, che però è stata messa in discussione a livello accademico ultimamente, perché una delle domande ultimamente è, almeno a livello accademico, ma se veramente c'è mai stata questa riformati, perché uno dei protagonisti della riformati è proprio in termini di persona che ha avuto, come dire, anche una partecipazione, non in senso che scendeva in piazza per stare, ma era dietro anche la riformati, uno dei protagonisti della riformati, proprio l'attuale presidente, che era preso di mira contro le proteste, ora si trova a governare il paese, quindi un po' questo, anche questa continuità tra il regime di Suharto, questa riforma che non c'è mai stata completamente, e il ritorno anche di una delle figure più importanti dell'ordine nuovo. Quindi sì, siamo in un periodo in cui l'Indonesia è, potremmo dire, in transizione verso che cosa non è ben chiaro, però è in questa fase in cui vedremo cosa veramente accadrà nel paese nei futuri anni di governo, perché comunque il governo deve stare ancora altri 4 anni, se non sbaglio, quindi ci sarà molto da vedere.
Guarda, io ti ringrazio perché è veramente tutto molto interessante, anche insomma questa forse irrisolto ancora rispetto al 98, insomma tutto quanto quello che ci hai detto rispetto all'architettura anche dello stato di diritto e mantenimento però delle oligarchie in Indonesia. Ti chiedo se ci sono altre cose, so che ci sarebbe moltissimo da dire, ma altre cose che vuoi aggiungere per darci un quadro più chiaro, essendo tu appunto lì direttamente?
Ma sicuramente penso che, questa è la mia personale opinione, questi saranno veramente gli anni di importanza strategica dell'Indonesia, perché secondo me si va a chiudere un cerchio, perché comunque tutta quella fascia politica che era anche parte dell'ordine nuovo, che ha visto quel periodo, sta comunque scomparendo, si può presenziare un po' perché il tempo va avanti, e lì vedremo come veramente l'Indonesia si evolverà. Io penso che le prossime elezioni nel 2029 saranno molto importanti per vedere che via prenderà in Indonesia. Ho già in mente forse chi saranno i tanti candidati, che secondo me saranno i leader del Partito Democratico, figlio di SBY, che si chiama Haye, anche il figlio di Jokowi, che candiderà alle elezioni, e lì vedremo un poco come si difenderà l'Indonesia. Dal punto di vista, come dire, socio-economico, l'Indonesia ha un problema con la disuguaglianza da anni, ed è tangibile che chi viene a Jakarta a vedere questa disuguaglianza marcata tra i ricchi e i poveri, e Jakarta è un esempio paradossale per certi aspetti, e questo sarà uno dei problemi che il governo Prabowo dovrà affrontare nei prossimi anni, se un po' per capire un po' come per ridurre quel sentimento sociale che fa soffrire l'Indonesia ormai da decenni. Se non sai, ma il salario minimo a Jakarta è di 350 euro, e Jakarta più o meno ha una living cost che potrebbe essere più o meno paragonabile a Milano. Quindi
è impossibile campare con uno stipendio di quel tipo.
No, è proprio sopravvivenza marcata, proprio non si vive, non si fa una vita degna, diciamo, direbbe un amico mio.
Bene, io insomma ti ringrazio per appunto la disponibilità, ma anche mi piacerebbe che insomma potessi continuare ad assicurarci questa disponibilità in futuro.
Certo, con piacere.